E anche, carissimi amici ascoltatori, da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caloroso, un caldo saluto a tutti voi che siete anche questa sera in ascolto. Oggi ultimo appuntamento quindi di questa settimana e terminiamo le nostre considerazioni sulle due lettere di Paolo ai Tessalonicesi. Vi ricordo che Tessalonica era una chiesa modello che si era mantenuta fedele anche durante le persecuzioni, per cui l'apostolo Paolo loda più volte questi credenti, incoraggiandoli a proseguire nel cammino intrapreso che ha come meta la santificazione. Tuttavia, essi erano deboli sul piano morale e, con il pretesto dell'imminenza del ritorno di Cristo, essi stavano trascurando il lavoro quotidiano, dando un cattivo esempio all'esterno della Chiesa. Avevano un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle profezie e molti erano i dubbi che essi nutrivano circa la partecipazione al regno glorioso di Cristo sulla terra dei credenti che erano morti. Nella sua prima lettera l'Apostolo ribadisce la necessità di mantenersi puri, poi esorta all'amore fraterno e al lavoro, poi illustra le circostanze del ritorno di Cristo con particolare riguardo alla condizione dei credenti, sia di quelli deceduti che di quelli che erano ancora in vita. Poi mette l'enfasi sull'aspetto di aspettare degnamente questo evento. Egli sprona alla vigilanza, alla sobrietà, unitamente all'esercizio dei doni spirituali, alla pratica di tutte le virtù cristiane e al rispetto dei fratelli responsabili nella Chiesa. Mentre nella prima lettera Paolo parla di quello che sarà l'avvento di Cristo per i credenti, nella seconda egli rivela ciò che avverrà ai malvagi, in particolare nel ringraziare il Signore perché la fede dei Tessalonicesi aveva trionfato nella persecuzione. Egli pone l'accento sulla giusta retribuzione che il Signore darà ad ognuno. Descrive molto accuratamente le circostanze del ritorno di Cristo, si rallegra per la fedeltà di questi credenti e li esorta ad attendere con diligenza al lavoro quotidiano, allontanandosi da quelli che vivevano nel disordine. Riprendiamo ora i versetti letti ieri, a conclusione del nostro programma. Rileggiamo pertanto i versetti dal 13 al 17 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi, sia con la parola, sia con una nostra lettera. Ora, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Paolo esorta perciò questi credenti a essere fermi negli insegnamenti ricevuti e nell'attesa di vedere la realizzazione delle promesse di Dio a continuare a fare perseguire il bene sia a parole che a fatti. Dio ci ha amati, ci ha dato una consolazione eterna. Questa espressione ci trasmette una musica meravigliosa, come l'arpa di Davide, che riuscì a far svanire lo spirito cattivo di Saul. Fu un onore per Barnaba essere chiamato figlio di consolazione, ma questo si riferisce anche a qualcuno maggiore di Barnaba, il Signore Gesù. La consolazione di Israele, una consolazione eterna. Che cos'è? Essa include il perdono dei peccati. Quando abbiamo questa certezza, non siamo forse consolati? E questa è una consolazione eterna. Inoltre, il Signore ci dà la certezza di essere accettati in Cristo. Il credente sa che Dio lo considera unito a Gesù. L'unione con il Signore risorto è una delle maggiori consolazioni, ed è eterna. La malattia ci può anche abbattere, ma non abbiamo forse visto tanti credenti felici nella debolezza come lo sarebbero stati nella salute? I dispiaceri possono ferirci, ma il conforto non finirà. Siamo sicuri di essere accettati nel suo amato Figlio, e questa è una consolazione in mezzo alle prove, una consolazione eterna. Inoltre il credente ha la convinzione che viene dalla fede. Dio ha promesso di salvare coloro che credono in Cristo. Il cristiano si affida a Dio, credendo che la sua volontà è buona per lui, quanto la sua parola. Sappiamo di essere salvati grazie all'unione che abbiamo con la persona di Gesù. Solo questa speranza può renderci saldi nel parlare e nell'agire. Siamo giunti al capitolo 3 della seconda lettera ai Tessalonicesi. Paolo è sicuro della fedeltà di Dio e con questa certezza chiede ai suoi amici di pregare per lui. Prosegue esprimendo la sua fiducia che Dio farà grandi cose. Leggiamo il testo del capitolo 3, versetti 1 e 2. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Paolo chiede spesso che si preghi per lui, e questo riflette il suo profondo senso di bisogno. Dipendeva da Dio, quindi aveva bisogno di preghiere costanti. L'Apostolo chiede le preghiere dei Tessalonicesi perché egli possa continuare a lavorare per diffondere il Vangelo, senza essere intralciato da uomini molesti, malvagi, che cercavano di ostacolarlo con ogni mezzo. Egli stava attraversando delle difficoltà a Corinto e si ricorda della sua missione a Tessalonica, quando non c'erano impedimenti per la parola di Dio. Così arde dal desiderio di vedere l'azione veloce, potente, anche a Corinto. Le persone moleste e malvagie erano gli ebrei che avevano tanto afflitto Paolo a Corinto, coloro per i quali le grandi verità cristiane non significavano molto. Quindi lui fa conto sui suoi amici perché preghino, così che lui possa essere poi liberato da queste persone che si oppongono al Vangelo, facendo tanto male a chi vuole annunciarlo. Paolo è anche certo che i Tessalonicesi saranno ubbidienti alle raccomandazioni della parola di Dio e che il Signore li guiderà fino al ritorno di Gesù. Leggiamo ciò che scrive nei versetti dal 3 al 5 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3. Ma il Signore è fedele, ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Paolo ricorda la piena attendibilità, la piena fedeltà di Dio, il quale li renderà saldi, li proteggerà dal male. Dio non salverà il peccatore per poi lasciarlo a se stesso, lo proteggerà sempre. Dio ci guarderà da tutti gli attacchi del diavolo. Dio è fedele e porterà a termine l'opera iniziata in noi. Per questo motivo Paolo ha fiducia nei Tessalonicesi, perché si fida del Signore che ha cura di loro. Paolo prega perché Cristo apra la strada, così che la vita intera dei Tessalonicesi possa concentrarsi sull'amore, sulla costanza nell'attesa di Cristo. Nel frattempo, che si aspetta il ritorno di Cristo, Paolo esorta i Tessalonicesi a praticare una disciplina nei confronti dei disordinati, dei disubbidienti. Iniziamo a questo proposito a leggere i versetti dal 6 al 13 dal capitolo 3. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti, voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma faccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. L'importanza di questo argomento, del comportamento disordinato, si può dedurre dalla lunghezza di questa sezione. Evidentemente, rispetto alla prima lettera, il problema era rimasto tale quale, se non si era addirittura intensificato. I Tessalonicesi devono allontanarsi da coloro che si comportano in maniera contraria a quanto è stato loro insegnato, seguendo l'esempio dell'Apostolo e dei suoi collaboratori, che hanno lavorato giorno e notte per provvedere ai loro bisogni senza essere di peso per gli altri. Paolo invita quindi i Tessalonicesi al lavoro. Nessuno che non abbia gravi impedimenti deve tralasciare il lavoro, perché chi non vuole lavorare non deve neppure mangiare. Passare il proprio tempo in occupazioni vane, improduttive o peggio, approfittarsi e sfruttare la fatica degli altri, costituisce un pessimo esempio e non corrisponde alla volontà di Dio per i suoi figli. Per quanto può, ognuno deve cercare di provvedere a se stesso. Infine Paolo esorta i Tessalonicesi a non stancarsi di fare il bene sempre. Evidentemente però Paolo pensa che alcuni dei più ostinati non ubbidiranno alle sue direttive, per cui aggiunge alcune cose su come affrontare la situazione. Versetti 14 e 15 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 3. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. I Tessalonicesi devono riprendere con amore, senza offendere la suscettibilità e la sensibilità di alcuno, coloro che sono disubbidienti e che sbagliano, quindi. Se occorre, sarà opportuno isolare queste persone, ma solo per indurle a riflettere, a pentirsi del proprio comportamento, ma mai per ferirle o per far loro del male, ricordando che sono comunque dei fratelli. Questo fratello deve essere trattato in modo tale da riportarlo sui suoi passi. Non è la scomunica, ma un'azione compiuta affinché si vergogni, che susciti cioè un cambiamento di pensiero e di comportamento. Forse Paolo dice queste cose perché temeva che vi fosse nella Chiesa uno zelo che li spingesse ad azioni drastiche, e per questo afferma esplicitamente che il trasgressore va considerato come uno di loro. Egli ha senza dubbio sbagliato, ma bisogna far sì che si renda conto del suo sbaglio. Ciò va fatto con spirito d'amore, con preoccupazione e affetto. Il pensiero conduttore deve essere il recupero e non l'eliminazione dal gregge. Paolo è giunto al termine della seconda lettera e si preoccupa anche di dare una prova dell'autenticità dello scritto, come leggeremo nei versetti dal 16 fino alla fine. Il Signore della pace, vi dia Egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera. È così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Giunto al termine della sua lettera, Paolo si appresta a salutare con affetto i Tessalonicesi e, come aveva fatto in apertura del suo scritto, invoca nuovamente la pace e la grazia di Dio su di loro. Pace è un termine ampio, che comprende molte cose che riguardano l'uomo nella sua interezza. Questa pace viene data sempre, in ogni maniera, in modo gratuito da Dio. Questa pace rimarrà costante, non sarà distrutta, non importa quante prove dovremmo affrontare. L'avremo in ogni maniera, non importa quello che accadrà. La pace per la quale Paolo prega sarà sempre presente e non cambierà secondo le diverse circostanze e condizioni esterne a noi. Poi Paolo aggiunge: «Il Signore sia con tutti voi». In fondo non è qualcosa di diverso. La pace di cui ha parlato esiste solo se c'è la presenza del Signore. La pace del cristiano è la presenza del Signore. Come abbiamo detto, Paolo prende in mano la penna per aggiungere un saluto personale. Era sua abitudine dettare la lettera e verso la fine Paolo prendeva la penna, scriveva alcune parole con la sua calligrafia. Non sempre però faceva notare la cosa, come fa qui, dove aggiunge che lo fa in ogni lettera. Probabilmente qui lo sottolinea perché sembra fossero circolate lettere spacciate come sue, per cui vuole mettere un segno che le distingua. Dopo la pace, anche la grazia del Signore è invocata su tutto e su tutti. Significa anche i disordinati, i disubbidienti presenti nella comunità. E le ultime parole di Paolo sono quindi di grande tenerezza, di grande ansia verso i suoi fratelli. E con queste riflessioni concernenti l'atteggiamento di Paolo nei riguardi dei credenti di Tessalonica, io mi fermo qua. Vi do appuntamento alla settimana prossima, quando avremo modo ancora di aprire un'altra volta la parola di Dio, vale a dire il libro più letto. Ciao.